Folo il Centauro di Roberto Piumini. Leggono gli ambasciatori della lettura di Radio Leggiamo Friuli Venezia Giulia.
Capitolo 15. Nella notte. Nella notte, mentre gli argonauti dormivano, Folo e Medea restarono a guardare le stelle. Poiché non c'era spazio per lui sotto coperta, il centauro aveva trovato posto davanti al timoniere. Lì veniva Medea, che dormiva di solito pochissimo, a tenergli compagnia. «Quelle sono le stelle di Berenice», disse lei a un tratto, indicando in alto una formazione di stelle non molto luminose, ma vicine fra loro. «Berenice», disse Folo, «è il nome di una donna, immagino. Non ne ho mai sentito parlare». «Raccontaci la sua storia, Medea», disse il timoniere, che immobile a un passo da loro, col braccio appoggiato alla barra, aveva ascoltato la conversazione. Si chiamava Eufemo, e oltre che timoniere, era un fortissimo lottatore. Molta della sua forza nella lotta l'aveva presa lottando con le onde e le correnti del mare, quando teneva il timone. «Le mie braccia hanno da fare, tenendo questa sbarra», disse, «ma le mie orecchie si annoiano, ascoltando per tutta la notte le storie silenziose del vento». Medea e Folo risero, ma leggermente, per non disturbare il sonno degli argonauti sotto coperta. Poi lei raccontò, cantando a bassa voce, la storia di Berenice, che aveva promesso in dono agli dei la sua chioma, celebre nel mondo per la sua bellezza, se l'amato Tolomeo fosse tornato salvo dalla guerra. Il marito tornò, e lei mantenne la parola, e le donne che le tagliavano i capelli piangevano, come se stessero tagliando la testa intera. Ma ecco, dopo 3 giorni, i capelli erano scomparsi.
Capitolo 16. Tenendo ben salda. Tenendo ben salda la borsa piena di piastre d'oro che Oleo gli aveva dato, Nebo cavalcò per giorni e giorni, percorrendo al contrario la strada fatta qualche tempo prima, seguendo Folo. Del tutto disinteressato ai territori che attraversava o ai popoli che incontrava, voleva tornare nel paese dei centauri, per vantarsi dell'uccisione di Folo e mostrare loro la sua ricchezza. In meno di un mese arrivò in Tessaglia. Grande gloria ottenne quando, raccontando una storia diversa dalla realtà, disse come aveva affrontato e ucciso in duello Folo, il traditore alleato di Eracle, assassino dei centauri. Per una di quelle strane parti di sincerità che restano nella menzogna, tuttavia, raccontò che il cadavere di Folo era finito in mare, come era in effetti accaduto, e di averlo visto affondare con i propri occhi. La vendetta contro l'amico di Eracle, seguendo la previsione che Chirone aveva fatto, parlando della loro scarsa memoria, interessava ormai poco ai centauri. Li incuriosivano di più gli oggetti che Nebo andava mostrando e di cui cantava il dolore. «Sembrano pietre piatte e tonde dallo strano colore», dicevano, non avendo mai visto metalli preziosi. «Una sola di queste pietre vale 10 cavalli o 20 tori», rispondeva Nebo, con smorfie di disprezzo per l'ignoranza dei compagni. Poiché quelli restavano increduli, Nebo chiese a un gruppo di centauri di accompagnarlo e raggiunse, dopo qualche giorno di cammino, uno dei più vicini insediamenti di uomini. Mostrando segni rassicuranti, presentandosi tranquillamente agli abitanti di un villaggio giù, presso la costa, Nebo e i compagni entrarono in contatto con un ricco mercante che, quando vide le ricchezze di cui erano in possesso, dimenticò il timore e il sospetto verso di loro e contrattò con i centauri la vendita di molti bovini. Nebo non s'accontentò del bestiame. Spendendo senza molta accortezza le sue preziose monete, incitato dai compagni, stupefatti da ciò che vedevano nel villaggio degli uomini, comprò vasi e ciotoli, tappeti e stoffe, vasi colmi di vino, spezie e profumi, che furono portati poi nella terra dei centauri, provocando stupore e piacere. Nebo fu considerato un benefattore e, senza bisogno di investiture solenni, divenne il capo dei centauri. Le abitudini di quel piccolo popolo cominciarono a cambiare. Chirone, sentendo raccontare e vedendo con i suoi occhi le novità, scuoteva la testa e restava in disparte. La notizia della morte di Folo lo rattristò, ma conoscendo la natura bugiarda di Nebu, il vecchio centauro non perse la speranza che il giovane amico fosse ancora in vita.
Capitolo 17. Talo. Talo, gigante di bronzo foggiato da Efesto nella sua fornace vulcanica, era stato messo da Zeus a sorveglianza di Creta, perché nessuno vi potesse approdare. Era muto, a parte il tetro ululato metallico che lanciava quando era arrabbiato. Quando un'imbarcazione si avvicinava, Talo, che percorreva continuamente, a passo spedito, la costa dell'isola in vedetta mobile, si fermava e la tempestava di sassi. Se la nave non si allontanava, lui scagliava massi capaci di danneggiarla o addirittura farla affondare. Se poi qualcuno dell'equipaggio, in cerca d'acqua o cibo, riusciva a raggiungere la spiaggia, il gigante lo inseguiva, l'afferrava e stritolava fra le braccia roventi, dato che Efesto aveva dato al suo corpo di metallo per sempre la temperatura della brace. Giasone e i compagni conoscevano la presenza del mostro e la sua ferocia, ma erano costretti a scendere a terra per fare scorta d'acqua e cibo fresco e poter continuare verso le coste greche. Fermi a buona distanza dalla riva, fuori dal tiro delle pietre di Talo, studiarono dei piani. «Potremmo sbarcare di notte raggiungendo la riva uno a uno a nuoto», propose uno di loro. «Ma come tornare alla nave nel buio trasportando vasi colmi d'acqua e sacchi di cibo?», obiettarono altri. «Se lo facciamo di giorno, Talo ci vedrà e colpirà», disse un altro. Ci furono diverse proposte, ma nessuna era convincente. Medea, che era veggente, disse alla fine: «Compagni miei, ascoltate. Io so che Talo ha una piccola parte vulnerabile, nel gomito del braccio destro. Durante la costruzione, Efesto lasciò scoperta lì, per errore, una vena. È un punto del corpo in cui può essere ferito». «Siamo tutti buoni arcieri, Medea, ma chi può andargli tanto vicino da prendere la mira?» disse Giasone. «Se si avvicinasse alla nave potremmo scagliare frecce con precisione, ma lui non abbandona mai il suolo asciutto», osservò un altro. Ci furono molte discussioni e alla fine fu Folo a prendere la parola. «Amici, io ho un'idea su come farlo venire a tiro. Bisogna innanzitutto cercare un tratto di spiaggia adatto». Parlò a lungo spiegando il suo progetto, mentre gli argonauti ascoltavano in silenzio, sotto il brillio silenzioso delle stelle.
Capitolo 18. Il mattino dopo. Il mattino dopo, all'alba, la nave galleggiava ferma a 200 passi dalla riva occidentale dell'isola, presso una lunga spiaggia chiamata Falassarna, dove la sabbia dorata entrava dolcemente nell'acqua, che per un centinaio di passi dalla riva non arrivava ai fianchi di un uomo. Una ventina di massi sporgevano qua e là dall'acqua bassa, come grossi ciottoli sparsi. Alcuni erano scogli, altri erano dei pietroni lanciati da Talo, in passato, contro navi o barche che tentavano l'approdo. Girando di corsa attorno all'isola, come sempre, fin dalla prima luce il gigante aveva visto largo e ora camminava avanti e indietro sulla spiaggia, riflettendo nel corpo di bronzo i barbagli rossastri del sole. Ogni tanto, sopra il fruscio delle onde, si sentiva il suo corto, cupo e minaccioso stridio. A parte quella ronda e quell'urlo metallico, tutto sembrava tranquillo sulla spiaggia dorata e nel mare. La nave oscillava a buona distanza sulle onde e gli scogli sembravano una sparsa famiglia di tartarughe addormentate nell'acqua. All'improvviso, dall'ombra di una roccia, all'estremità della spiaggia che aveva raggiunto durante la notte, Folo s'alzò e a piccoli passi, come fosse solo al mondo, cominciò a camminare sulla sabbia. Talo lo vide e, lanciando un muggito furioso, si lanciò verso di lui con le braccia roventi tese in avanti. Quando il mostro fu a 20 passi da lui, il centauro scattò in corsa e, sollevando sbuffi di sabbia con gli zoccoli, si allontanò di un centinaio di metri e poi si fermò, si voltò e gridò: «Dove corri, cosa orrenda? Hai forse visto riflessa nell'acqua la tua figura e per lo spavento scappi dall'immagine ripugnante?» Il mostro, che non parlava ma sentiva e capiva, urlò e si lanciò un'altra volta. Folo scattò, allontanandosi leggero. Arrivato all'altra estremità della spiaggia, gli gridò: «Oppure pensi, mostruoso pupazzo, di potermi acchiappare e montarmi in sella, arrostendomi i fianchi con le tue cosce arroventate? Corri, corri, pentolaccia rovinata, corri forte, forse mi prenderai». Senza gridare, così, inclinato in avanti da sembrare sul punto di cadere, Talo correva avanti e indietro sulla spiaggia, inseguendo le svelte sgroppate del centauro, cambiando direzione ogni volta che l'altro la cambiava. A un certo punto, Folo entrò nell'acqua bassa e, sollevando con le zampe fitti spruzzi, corse per un poco, per fermarsi una cinquantina di passi dalla riva, dove l'acqua gli arrivava a metà degli stinchi. Da lì gridò al mostro che lo guardava dalla spiaggia. «Talo, orrenda disgrazia ad ogni sguardo, non senti troppo caldo alle caviglie, non bruciano i tuoi disgustosi polpacci. Entra un po' nell'acqua fresca a ristorare il tuo calore. Se ti raffreddi, chissà, io mi lascerò prendere la coda delle tue dita di bronzo. Vieni, vieni, io ti aspetto qui, disgustoso pupazzo». Lanciando il suo furioso barrito metallico, Talo si lanciò nell'acqua a grandi passi. Subito, attorno al corpo rovente, il mare sfrigolò, sollevandosi in piccole nuvole che gli vorticavano fra le gambe, risalivano attorno al busto, si spandevano in aria attorno all'orrida testa di piombo. Talo avanzava violento, fra spruzzi e sbuffi, ululando, agitando le braccia un po' per bilanciare il cammino, un po' per tentare di scacciare le nuvole biancastre che la avvolgevano, e vedere Folo che trotterellava davanti a lui. Avanzava ululando, mezzo accecato dalla furia e dal vapore, e non vedeva i 15 argonauti che, alzandosi da dietro gli scogli dove erano nascosti, miravano tutti insieme non al suo tronco, alle gambe o al capo, ma al suo braccio destro. Erano i migliori arcieri della terra. Le loro frecce partirono, puntando a quel bersaglio fumante e traballante, come uno sciame di sottilissimi aironi lanciati verso un vulcano. Molte frecce non colpirono nulla, scivolando via nell'aria e cadendo lontano in acqua con spruzzi leggeri, come pesci volanti. Altre colpirono il metallo tintinnando, rimbalzarono e caddero in mare come uccelli sbattuti dalla tempesta contro uno scoglio. Una sola freccia si ficcò nel gomito del gigante e squarciò con la punta la sua vena. Un denso schizzo, porporino, sfregiò il vapore attorno a Talo. Il mostro barcollò, lanciò un urlo chiuso, pieno d'agonia, cadde e restò immobile nell'acqua bassa, come un nuovo scoglio di metallo, sprigionando fumo grigiastro, mentre attorno a lui il mare si tingeva lentamente di rosso e nell'aria scoppiavano grida di vittoria. «Prendi questa collana come ringraziamento per quello che hai fatto per noi, Folo», disse poco dopo Medea, mettendo al collo del centauro una preziosa catena d'oro. «Tienila come mio ricordo, oppure usa il suo valore per la tua vita, se un giorno ne avrai bisogno».
Capitolo 19. La nave Argo. La nave Argo, dopo aver caricato acqua e cibo, era in partenza per tornare a Occidente, poiché la Cappadocia, dove abitava Nemante, il saggio di cui Maulete aveva parlato, era nell'opposta direzione. Folo decise di separarsi da Medea, Giasone e gli altri argonauti e aspettare che si fermasse a Creta una nave diretta a Oriente. L'attesa non fu breve né tranquilla. Il re di Creta, a cui alcuni pescatori avevano raccontato quello che era accaduto sulla spiaggia di Falassarna e come Talo era stato ucciso, si infuriò molto. Spedì due navi a inseguire l'Argo, ma non riuscirono a raggiungerla, poiché gli stessi pescatori avevano riferito che il centauro non era risalito sulla nave. Il re scatenò per l'isola 50 arcieri a cavallo per catturarlo o ucciderlo. Folo, visto il pericolo, si rifugiò nella fonda e scoscesa valle di Samaria, che dalla costa meridionale si addentrava fra le montagne più alte di Creta. Lì, fra rocce impervie e boschi, restò 4 settimane, senza scendere mai al mare. Si nutrì di radici, funghi, frutti selvatici, bacche e piccola cacciagione, che cucinava di notte per non rivelare col fumo la sua presenza nella valle. Quando, un mese dopo, osservando dall'alto la zona costiera, vide che le scorribande di cavalieri erano finite, Folo scese verso lo sbocco della valle, con molta prudenza. finché giunse dove il terreno si spianava un poco. C'era in quel luogo, in una piccola zona pianeggiante fra le rocce e l'ultima cascata del torrente, la capanna di un pescatore solitario. Era magro, piccolo e piuttosto anziano. Il centauro rimase per un paio di giorni a una certa distanza, spiandolo. Il vecchio si nutriva del latte delle sue quattro capre, di bacche e di radici, e s'affaticava cercando e portando legna nella capanna per prepararsi ai venti freddi dell'inverno. Il terzo giorno, dopo aver raccolto nel bosco una grossa fascina di legna secca, Folo la legò con una corda ottenuta da strisce di corteccia, se la caricò sulla groppa e, camminando lentamente, si avvicinò alla capanna del pastore, che stava mungendo una capra. Il vecchio, spaventato, si alzò, ma prima che potesse fare altro, Folo scaricò la legna sul terreno e disse: «Ti saluto, pastore, mi chiamo Folo, e ho raccolto per te questa legna, in segno d'amicizia». Il pastore, senza avvicinarsi, ma senza più paura, disse: «Mi chiamo Ennone, e so chi sei. La notizia di quello che hai fatto si è sparsa in tutta l'isola. Ho aiutato a uccidere quel gigante per difendere la mia vita», disse Folo. Ennone alzò la mano. «Non occorre che tu dica questo, centauro», disse. «Talo era un tormento per tutti quelli che vivevano vicino al mare, a Creta. Non scendevo da anni su piccoli pascoli vicino alla spiaggia, non essendo in grado di scappare quando passavo di corsa con quelle terribili gambe arroventate. So che i guerrieri del re ti hanno cercato e devi essere stato, per tutto questo tempo, in scomoda solitudine. Non svelerò a nessuno che sei qui, anzi, ti aiuterò. Non solo per la legna che tu mi doni, ma per averci liberati dal mostro. Avvicinati e accetta una tazza di latte delle mie capre. Non è dolce come quello di mucca, ma è certo più nutriente dell'acqua che hai bevuto finora».
Avete ascoltato Folo il Centauro di Roberto Piumini. Leggono gli ambasciatori della lettura di Radio Leggiamo Friuli Venezia Giulia.